L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Buongiorno e benvenuti in diretta su Rete 1, sono le 9:06, benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Coldrerio, siamo ospiti della Casa Anziani Parco San Rocco, inaugurata pochi anni fa. La casa si trova nel cuore del quartiere intergenerazionale di Coldrerio, vicino a spazi verdi, scuole, campo sportivo e centro polivalente. Da qui festeggeremo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebra oggi, domenica 26 luglio 2026, istituita da Papa Francesco per onorare e riconoscere il ruolo significativo che nonni e anziani hanno nelle società. Prima però, come sempre, dalle 9 alle 10 spazio all'attualità legata ai nostri orti, giardini e oggi focus sulla vigna. Con noi ci sarà l'enologo dell'azienda agraria cantonale di Mezzana, Nicola Caimi. Faremo il punto sulla stagione vitivinicola 2026, ma non solo. Arriverà a trovarci anche un altro ospite, Tiziano Pedrinis invece è già qui e Alfredo Baratella è già pronto al computer per rispondere ai vostri messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, 076 321 1113. Si parte, cosa lo dico a fare? Si parte con lei, con Nella Martinetti.
Col fazzoletto in testa sei venuta dai monti e dalle valli verso il piano. Quel mazzolin di fiore che porti in mano riempie di gioia ancora più la tua beltà. Tu sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. Oh Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portar. Non calzano i tuoi piedi sì piccini, scarpette coi brillanti come stelle, ma zoccolette semplici e pur belle, che un giorno di festa la mamma ti regalò. Tu sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. Oh Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare. Sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonar. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare.
E sono le 9:10 minuti in diretta da Coldrerio oggi. Buongiorno e benvenuto a Nicola Caimi, ingegnere enologo presso l'azienda agraria cantonale di Mezzana.
Grazie Lara, buongiorno a tutti.
Insomma, Mezzana che è qui a due passi da Parco San Rocco, dove ci troviamo oggi. Mezzana che è su Coldrerio, in parte anche su Balerna. Mezzana che ha una bella vigna, un grande terreno in cui si coltiva questa vigna ormai da numerosi anni.
Sì, il Merlot è arrivato in Ticino grazie alle moltiplicazioni fatte al vivaio di Casvegno, gestite dalla nuova scuola agraria cantonale di Mezzana, quindi degli agronomi che insegnavano nella fresca scuola di Mezzana. All'inizio del 1900.
Vogliamo ricordare ancora l'ingegner Fantuzzi.
Esatto, sì.
Tutto nasce lì, adesso però di anni ne sono passati, Nicola, e bisogna considerare che viviamo nel 2026 e che questa vigna va gestita al meglio, cercando di dribblare tutti quelli che sono i problemi attuali. Vogliamo tornare un attimo all'ultima grandinata, perché se non erro questa è stata la zona più colpita e quindi vogliamo capire come sta la vigna di Mezzana.
Sì, allora, l'ultima grandinata, quella del 9 giugno, una grandinata particolarmente violenta per il settore Coldrerio, Balerna, Castello, Morbio, Vacallo, quindi la dorsale che segue la cantonale verso Chiasso, con dei chicchi di diametro 7-8 centimetri per un periodo di 20 minuti, quindi molto intenso, che ha letteralmente distrutto tutto ciò che trovava sul suo corso, quindi la vegetazione, gli impianti antigrandine, tipicamente nel frutteto, è imploso, le reti delle viti sono arrivate al limite di sopportazione, quindi i tralci sotto le reti sono stati scorticati completamente, l'uva, laddove c'era la rete, ha subito un danno di circa 50% degli acini colpiti, quindi secchi, e poi tutto quello che riguarda le strutture solide, quindi penso alle serre, i vetri delle serre, i veicoli, i trattori, in nostro caso i trattori, i camioncini e quant'altro, oltre i tetti, i lucernari, quindi veramente è stata una devastazione su larga scala.
Ecco, come si riparte dopo un momento del genere? È chiaro che sicuramente c'è una grandissima differenza tra il privato viticoltore, diciamo, la piccola cantina, e quando si parla di un'azienda agraria cantonale. Probabilmente, penso io, possa essere diverso, ma non diverso per quanto concerne voi che tutti i giorni lavorate lì e quella è diventata la vostra vita, la vostra priorità, quindi non importa di chi sia, importa che ci mettete le mani voi, il vostro lavoro, e quindi vedere tutto devastato.
Sì, è stato un colpo terribile. Considera che a livello di grandi superfici, quindi colture estensive, il cereale è perso al 100%, non l'abbiamo colto, è andato tutto in paglia e basta. Quindi è una produzione completamente azzerata. Si riparte facendo affidamento sulle molteplici virtù dei vegetali, che quindi tra le gemme pronte e le gemme latenti, in una grandinata giunta in un periodo precoce, quindi ancora appena post fioritura, il vegetale è stato in grado di far ripartire sia le gemme pronte, quindi lo dice il nome, pronte, partono subito, partono nella stagione, come pure le gemme franche, in quanto eravamo ancora lontani dal periodo di dormienza, quindi avevano la capacità di ripartire. Laddove il tralcio è stato scorticato, ma la gemma, protetto da un internodo, da un rigonfiamento o quant'altro, aveva ancora capacità, è ripartita, quindi adesso i vigneti si presentano verdi, l'uva colpita rispetto a un frutto, per esempio una mela, l'uva colpita, l'acino colpito secca e non dà più fastidio. Il grosso problema in un frutto a bacche come l'uva è quando viene colpito il rachide, perché poi l'alimentazione, tutto il grappolo viene a mancare, quindi anche magari quell'acino che non è visto colpito dal chicco di grandine, magari te lo trovi appassito poi 2 settimane dopo, perché l'alimentazione del rachide è ostacolata. Invece nei meli, per esempio, dove l'impianto antigrandine è imploso, la mela colpita è persa, andata. E lì il danno è molto importante, perché se in un grappolo abbiamo 190 acini, beh, in una pianta di mele magari abbiamo 150 mele, quelle sono tutte colpite.
Ma Nicola, quando un impianto antigrandine implode, è considerato il fatto che possa implodere, cioè ha una certa capacità di resistenza oltre la quale non riesce ad andare. Cosa succede? È danno totale? Interviene l'assicurazione? Ma solo per capire, quando appunto si fanno questi impianti, si sa che comunque c'è un massimo di resa dell'impianto, oltre a quello non si può proprio andare.
È vero, Lara, ci rendiamo conto che con questi eventi così devastanti arriviamo al limite di capacità della protezione. Quindi considera che in un frutteto le reti sono poste a mo' di tetto, quindi stanno sopra alla pianta stessa. Di conseguenza hanno un effetto, una capacità di riempimento con chicchi così grossi che quindi ostacolano la caduta dell'acqua stessa. Quindi il chicco blocca la colata dell'acqua, la rete si riempie, il peso è talmente grande che tutta la struttura metallica che sostiene implode, cade all'interno. Al momento che implode, tutta la protezione viene a mancare e il chicco diretto sul frutto. Invece in una rete messa a minigonna, quindi laterale, quindi posta esattamente nel senso di caduta gravitazionale, ecco che è più l'effetto del vento che ingigantisce il problema, l'impatto dell'acino. Quando la rete col vento, in questo caso era un fenomeno con la grandine, c'erano anche forti venti, la rete viene schiacciata contro la frutta stessa e il chicco, quindi il colpo meccanico, arriva a colpire anche il grappolo. Però quello che è appena all'interno della rete, quindi che non subisce più l'effetto colpo, ecco che è protetto. Per quello che quindi arriviamo su una frutta dell'uva ad avere magari danno totale da rete al 50%, quindi l'altra metà è salva di uva. Però tutto quello che è tralcio scorticato, rotto e quant'altro deve essere sostituito. Quindi la pianta ha dovuto fare uno sforzo di circa 3 settimane per riammettere una nuova vegetazione, ha fermato quindi tutto quello che era il processo di costruzione del grappolo, quindi la fenologia si è fermata, sebbene che quest'anno stiamo vivendo un'estate tipicamente viticola, un clima mediterraneo, quindi molto propenso alla maturazione dell'uva. Ecco che arriviamo solo adesso a fine luglio a vederla colorare, quando magari laddove non c'è stata la grandine è già 2 settimane che la vediamo colorata.
Quindi per voi il discorso della vendemmia anticipata non si fa?
Per noi arriveremo nei tempi canonici di mezzana, quindi stimiamo con le bianche verso fine agosto e con le rosse alla metà di settembre, quindi cominciamo a vederla adesso invaiata.
Però dobbiamo considerare che magari avrete meno ronco in cantina, meno bongio, meno bottiglie.
Allora sì, perché ormai la perdita c'è, quindi avremo meno bottiglie, e è difficile anche fare una selezione su quali sono i vigneti da valorizzare, perché adesso cerchiamo di valorizzare laddove abbiamo la foglia più bella, perché l'uva c'è, colpita più o meno, ma i colpi sulle foglie sono importanti. E La grandinata del 9 giugno ha fatto implodere i tralci. Considera che i tralci arrivavano appena da qualche giorno in cima al loro metro di sviluppo, quindi non erano ancora agganciati bene coi vitici, e questi colpi grossi di grandine hanno fatto cadere tutta la vegetazione al suolo praticamente, rompendo tutti i vitici, riportando i tralci in posizione. Non ci sono più questi vitici, quindi durante tutta la stagione, da giugno ancora adesso, i tralci non stanno più in posizione, continuano a cadere, quindi si bloccano in qualche maniera, sì, però al primo vento, quello che è, tram, cadono giù ancora. Quindi l'uva resta sempre un po' soffocata sotto una massa di foglia che non ha più capacità di sostenersi. E allora stiamo un po' scegliendo le parcelle un po' più belle, con un po' più foglia, con l'uva meno colpita, dove faremo una selezione per fare i nostri vini di punta.
Beh, direi che dopo la tua spiegazione davvero completa, che ci ha fatto proprio immaginare la situazione che ti sei trovato, vi siete trovati davanti agli occhi dopo questa forte grandinata, non voglio mettere il dito nella piaga e chiederti della pompiglia, non voglio mettere il dito nella piaga e chiederti di quella che è la siccità di questo momento. Anche se, dai, questa notte ha piovuto qui.
Sì, allora, ma apro un attimo il capitolo della siccità, visto che l'hai citato. Ha piovuto da noi 3 mm per intanto, quindi diciamo niente. Però veniamo da 15 giorni fa, negli ultimi 15 giorni ha fatto comunque 40 mm, laddove sono 26 fino a 42, quindi nel Mendrisiotto siamo dentro, e è stato un bel colpo di mano. È una siccità importante, però ci tengo a sottolineare che è una siccità che appartiene a un clima tipicamente mediterraneo, cosa che non siamo per forza abituati ad avere in Ticino, in quanto noi ci diciamo più a un clima continentale. Però capitano degli estati, l'ultima fu il 2022, dove effettivamente abbiamo concluso l'annata con 800 mm d'acqua, con degli estati, quindi una stagione calda e secca, e la stagione invernale è umida. E tipicamente le caratteristiche di un clima mediterraneo. Quest'anno si sta ripetendo, siamo alla fine di luglio e contabilizziamo 700 mm d'acqua, quindi col caldo e il secco corrisponde effettivamente un'estate mediterraneo. Ora, in un terreno come nel Mendrisiotto, argilloso, che ha capacità di tenuta, arriviamo alle soglie di sopportazione, quindi questi ultimi 40 mm delle ultime due settimane hanno veramente aiutato a portarci in là di qualche settimana. Invece, già da Luganese in su, con terreni più sabbiosi, dove c'è più capacità di drenaggio, quindi di percolazione, abbiamo già passato il limite di sopportazione della vite e si è intervenuti con irrigazioni puntuali.
Una canzone, poi torniamo a raccontarvi di Mezzana, della vigna che cura Nicola Caimi e la sua squadra. Adesso c'è La Bandella di Mendrisio. E siamo alle 9:24 minuti di questa domenica 26 luglio. Nell'ora della terra, in compagnia di Nicola Caimi, stiamo raccontando di quella che è la vigna a Mezzana, azienda agraria cantonale di Mezzana. Siamo al 26 di luglio. Con Nicola abbiamo fatto un po' il punto della situazione post-grandinata. Adesso magari raccontiamo di quelle che sono le varietà del futuro, ovvero è vero che il Merlot è il principe, il re, e soprattutto Mezzana è stato il posto in cui si è dato il via a quella che è la storia, la lunga storia del Merlot, ma naturalmente non ci si può fossilizzare sul Merlot, bisogna cercare di guardare avanti. È chiaro che non si ha la sfera di cristallo, ma sicuramente da enologo questi ragionamenti li stai già facendo da diverso tempo, Nicola.
Sì, è vero, il Merlot mostra sempre una grandissima capacità di adattazione, lo vediamo ancora in questo clima secco, caldo, il Merlot riesce ad andare bene, però il futuro ci si chiede effettivamente fino dove si può andare con i trattamenti fitosanitari, fino a quanto, quando possiamo continuare con la chimica. E allora ecco che il futuro probabilmente sarà tracciato da varietà che portano con sé le qualità di vinificazione e di bevibilità che il Merlot, i Chardonnay classici sanno dare, con delle caratteristiche di sopportazione alle intemperie, alle malattie e a danni climatici che sopraggiungono.
Quindi stiamo parlando di quali varietà, le più conosciute fino adesso quali sono, quelle che avete anche voi a Mezzana?
Allora, le più conosciute attualmente direi il Solaris, il Yonit, quindi siamo sui bianchi, il Divico, possiamo... poi sono comparsi i Muscaris, il Sauvignon Gris, il Sauvignac. Siamo più sui bianchi, Nei rossi c'è un po' più di ritardo, un po' più di difficoltà a trovare delle varietà che possano adattarsi a un clima più mediterraneo, perché non dimentichiamo che per fare un buon vino ci vuole anche un certo periodo di maturazione che non sia rapido ma che sia giustamente lungo. Vuol dire che un vitigno troppo precoce, per i rossi soprattutto, crea dei vini molto sgraziati. Quindi quando abbiamo delle varietà resistenti, troppo precoci nei vini rossi, non abbiamo una qualità che ci soddisfa.
Quindi la scelta di diciamo focalizzarsi anche sulle interspecifiche non è una scelta di nicchia, ma è una scelta concreta riguardo a quello che è l'occhio sul futuro della viticoltura ticinese. Cioè non è la nicchia, è qualcosa che davvero ci potrà aiutare.
È qualcosa che dovrà aiutarci. Il grosso sforzo sarà quello di focalizzare alcune varietà, perché veramente adesso c'è una giungla di nuove varietà che appaiono. Bisogna veramente fare un lavoro di screening e sapere quali potrebbero essere quelle che si adattano al nostro clima attuale, ma anche in divenire. Consideriamo che 100 anni fa questo lavoro fu fatto col Merlot, col Nebbiolo, con la Fresa, con la Barbera. Adesso, e parlo di 4-5 vitigni che erano presenti nel nord Italia, adesso bisogna farlo con 1000 vitigni che arrivano da vari istituti di ricerca, che incrociano pollini giornalmente, ce ne sono tantissimi, e quindi è un lavoro immenso e non è un lavoro immediato, perché coltivare e vinificare impiega comunque 4-5-6 anni prima di avere un'uva vinificabile, ed è un lavoro che si sta facendo in ambito cantonale col progetto Viso, per esempio.
Progetto Viso, del quale naturalmente parleremo. Ci sono tantissime domande che avrei in serbo per te, Nicola, ma naturalmente non possiamo farle tutte oggi, però una cosa vorrei cercare di comprenderla, più che altro perché guardando appunto al futuro è chiaro che tu hai per le mani la gestione di quella che è la parte vitivinicola dell'azienda agraria cantonale di Mezzana, e noi sappiamo che per esempio il Ronco ha stravinto moltissimi concorsi nel corso di tantissimi anni, cioè è una certezza. Ti fa un po' tremare le mani il fatto di sapere che comunque hai questa cosa da continuare, così deve continuare, cioè Ronco deve portare a casa medaglie perché è una tradizione.
Un po' di pressione ce l'ho, insomma, Ronco bisogna tenerlo alto e soprattutto bisogna fare in maniera che sappia adattarsi ai gusti che cambiano, perché se 20 anni fa si vinceva con un certo tipo di vino, non è detto che per i prossimi 20 anni vada avanti a vincere con quelle caratteristiche. Bisogna fare in maniera che il vino possa sempre essere moderno e che piaccia alle persone.
Quindi il Ronco del 2026 non sarà certamente il Ronco di 50 anni fa.
Esatto, è vero, non sarà e non lo è.
E non lo deve essere probabilmente.
E non lo deve essere, esatto.
Sei appena tornato dal Grand Prix du Vin Suisse che si è svolto a Sierre, e lì hai degustato insieme ad altri giudici per cercare di capire quali sono i migliori vini della Svizzera. Giusto a un colpo d'occhio sulla situazione, cosa ti sei ritrovato per le mani? Hai trovato qualità?
Ho trovato qualità, soprattutto sono stato molto molto ben impressionato dalla pulizia dei vini. Perché Lara, non nascondete, ma negli ultimi anni si è andati un po' sulle mode di vinificare con bassi tenori di solfiti, assumendosi certi rischi senza magari aver valutato le conseguenze possibili. Quindi abbiamo vissuto, e Lara tu lo sai che degusti con noi, che tra gli anni 2010 e fino al 2020, quindi negli anni in cui questo cambiamento sulle anidride solforose, sugli entranti chimici veniva un po' rivisto, si presentavano dei vini non puliti, con qualche difetto. Ecco, nell'ultima serie di degustazioni di quest'anno, tutti vini puliti. Non abbiamo scartato neanche un vino per difetti congeniti di vinificazione. Quindi questo è veramente un bel sintomo, e ciò non vuol dire che abbiamo tenori di chimica elevati, vuol dire che la gente è consapevole di quello che sta facendo e sa affrontare la vinificazione senza la chimica in maniera corretta e pulita, rispettando il prodotto e garantendo qualità. Quindi questo sicuramente, e poi sono stato anche molto impressionato dall'evoluzione dei vini spumanti, metodi classici, metodi charmat e anche gasificati, novità che si presenta in Svizzera da qualche anno e che potrebbe effettivamente essere un accompagnamento alle vendite che latitano un po'.
Quindi buone bolle svizzere.
Sì, decisamente. Sì.
Pensiamoci quindi quando andiamo ad acquistare, perché è lì che si fa la differenza, credo.
Bravissima Lara, pensiamoci, ci sono le bolle svizzere che sono squisite. Sì.
Nicola, grazie mille per averci fatto questa fotografia del momento per quanto concerne la viticoltura a Mezzana, e torneremo sicuramente a incontrarci per raccontare ancora di quella che è la viticoltura vissuta e in quello che è il cuore dell'azienda agraria cantonale qui a Coldrerio, ma anche un po' su Balerna, dai.
Volentieri Lara, certo, sono disponibilissimo a incontrarti, molto volentieri. Grazie per l'invito.
Grazie a te, a prestissimo. Adesso c'è Flavio Caldelari e poi un nuovo ospite con noi. Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Apriamo quindi le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. 0848 03 0808. In presenza Tiziano Pedrinis, invece alla tastiera oggi c'è Alfredo Baratella. Il numero di WhatsApp è lo 076 321 1113. Dopo Nicola Caimi arriva a trovarci Claudio Guidotti, direttore dell'Ente Regionale di Sviluppo per il Mendrisiotto e Basso Ceresio. Buongiorno Claudio, benvenuto.
Buongiorno Lara, benvenuto a tutti e a tutte.
Senti, vedo alla nostra sinistra, alla tua destra, alla mia sinistra, quello che è un banco del pane ben fornito, perché non entriamo ancora nei dettagli del luogo in cui ci troviamo questa mattina, ovvero il nuovo quartiere intergenerazionale. Noi siamo all'interno dello spazio condiviso al piano terra del Parco San Rocco della Casa Anziani. Vedo questo... angolo del pane ben fornito. E a proposito di pane, Claudio, tu vieni a raccontarci del progetto di valorizzazione, di salvaguardia e appunto del panificio di Cabbio.
Esattamente, grazie per lo spunto. Io penso che il pane è una tradizione nelle nostre cucine, nelle nostre teste, nelle nostre pance, i nostri odori del mattino quando ci alziamo. Penso che evochi pensieri positivi a tutti. E in Valle di Mugio, a Cabbio esattamente, c'è un panificio, una panetteria che è attiva dal 98 sotto lo stesso titolare, che sta arrivando all'età della meritata pensione e chiuderà a fine anno, ma da sottolineare è l'unica panetteria in Valle di Mugio. Quindi sarebbe veramente un peccato, un disastro non fare nulla, stare a guardare, lasciar chiudere un'attività artigianale che è l'ultima rimasta, l'ho già detto prima, e riteniamo sia molto importante. Il pane per me è un alimento base, un servizio base, va difeso, va mantenuto come da tradizione, perché è diventata col tempo una tradizione radicata in Valle di Mugio, ma non credo solo lì, penso un po' in tutte le valli. E cosa c'è di più bello che svegliarsi alla mattina con la fragranza del pane fresco, insomma?
Se non si è a dieta.
Beh, la dieta si può rimandare a partire da dopo le 10, diciamo.
Ecco, no, a parte gli scherzi, è ovvio che in questo caso è fortuna che siete intervenuti nei tempi corretti, diciamo, per non ritrovarsi è un problema di fronte agli occhi, cioè anticipare il pensionamento di quello che è il gestore del panificio. E lo vogliamo salutare, tra l'altro, Davide.
Assolutamente, spero ci stia ascoltando. Davide Terzi, panettiere in quel di Cabbio, in Valle di Mugio, vincitore almeno negli ultimi 5 anni del premio assegnato tutti gli anni dalla Confraternita del Buon Pane, nella
quindi,
categoria benissimo.
Complimenti.
Per cui fa un pane, è un pane di tutto rispetto, va assaggiato, va addentato, va gustato.
Ecco, e tra l'altro in questi numerosi anni di attività di Davide so che non è mai mancato un porta a porta, cioè anche per un'amichetta lui si sposta, consegna. C'è un valore aggiunto pazzesco per la Valle di Mugio il fatto di avere un panettiere che si sposti e non lasci indietro nessuno, nemmeno chi non può più uscire, magari non può spostarsi, non ha la macchina, cioè, qualcosa. Già stiamo perdendo tanto e voi non volete perdere questo valore aggiunto per la Valle.
Assolutamente vero. Noi, uniti al patriziato di Bruzzella e ad altri patriziati che sono vicini a queste realtà, ci stiamo ingaggiando da molto tempo. Dicevi prima di anticipare, ci stiamo provando. Devo confessare che stiamo già correndo, perché la fine dell'anno è dietro la porta. Servizio di base, servizio di consegna a domicilio sono cose che al giorno d'oggi è difficile trovare. E qua devo dire che Davide ci mette il cuore, ma ce lo mette da una vita, per cui per lui è normale. È normale fare 200 metri in retromarcia su una stradina sterrata per portarsi una micchetta da Dufranc. Cioè, se si pensa, totalmente antieconomico, però totalmente sociale, totalmente sostenibile dal punto di vista sociale, ma anche ambientale. Se tutta la gente che si fa portare pane a casa dovesse prendere la macchina, scendere in basso nella valle e venire sul fondovalle per prendere il pane, o anche solo i mezzi dovessero salire a portare il pane, ecco che facciamo già un danno. La Valle di Mugio ha vinto anche il premio del paesaggio qualche anno fa, cioè è un posto veramente meritevole di tante cose e anche del pane fresco fatto in casa, fatto in valle. Per cui aiutateci, stiamo raccogliendo i fondi, gli abbiamo lanciato questa raccolta fondi su www.progettiamo.ch, trovate il progetto di salvaguardia, ristrutturazione e valorizzazione del panificio e ci affidiamo alla generosità di tutti quelli che ci ascoltano, ma anche sulla vostra predisposizione a far girare questo messaggio. Se donate, a partire da 50 franchi diventate amici del forno, a partire da 200 vincete quella che noi chiamiamo un'infarinata, quindi in futuro una giornata, mezza giornata con chi si occuperà di gestire la panetteria. A partire da 500 franchi, scusate, diventate custodi della tradizione.
Pensavo panettieri direttamente.
Ma magari se uno versa più volte 200 franchi fa più corsi, potrebbe anche diventarlo, chi lo sa.
Senti Claudio, abbiamo compreso quindi che ognuno di noi può metterci del suo per aiutare questa realtà, diciamo realtà aggregativa della valle, perché l'idea è quella di trovare qualcuno che subentri al panettiere attuale per portare avanti una realtà che non sarà più soltanto panificio, ma diventerà luogo di aggregazione, luogo in cui ci si potrà ritrovare e questo è un valore aggiunto per tutta la valle. Possiamo dare già una piccola indicazione, perché c'è una notizia positiva, quindi magari stimola ancora di più tutti noi a metterci quel piccolo contributo se si ha voglia di appunto essere partecipi in questo grande progetto. C'è già qualcuno che probabilmente potrebbe subentrare.
Assolutamente sì, grazie per l'invito a parlarne. Siamo effettivamente in parola, come si dice, con qualcuno che veramente, ma col cuore soprattutto, vuole subentrare a questa realtà in Valle di Mugio. Questa persona è già stata qui, ha parlato con Davide, ha fatto una mattina a girare con lui nel giro di distribuzione. Le sue parole alla fine mi ha detto: ma guarda, è inutile raccontarlo, la devi vivere questa cosa, altrimenti non la capisci. Cosa vuol dire andare a consegnare il pane assieme a Davide? È una cosa che va vissuta assolutamente. Quindi abbiamo qualcuno che era uno dei timori all'inizio, no? Ma non troverete mai nessuno. Non è vero, chiamiamolo piccolo miracolo, non lo so. Abbiamo trovato una persona che è innamorata della valle, ha fatto pratica anche all'estero, è diplomata, tranquilli che le buona da fa il pan e anche i tourt, no? Per cui abbiamo veramente una persona a portata di mano, non ce la dobbiamo assolutamente lasciar sfuggire. E anche l'idea di questa persona è di non farne semplicemente un panificio, quelli ce ne sono dappertutto, ma come hai detto bene tu, deve diventare effettivamente il centro aggregativo della valle, di quelle persone che alla mattina hanno piacere e gioia di parlare con altre persone, di trovarsi, magari anche a bere un caffè, perché no? Magari un piccolo spaccio che oggi non esiste, che può fare da contrappunto o contraltare o integrativo a quello che è la consegna del pane. Si possono pensare tante cose. La Valle di Mugio è già viva adesso, ma può tornare a vivere ancora di più, portando persone giovani in valle che aumentano il dinamismo e in quel discorso di intergenerazionalità, che qua ne abbiamo un esempio qui a Coldrerio, sono cose che funzionano. E quale migliore veicolo se non passare dalla pancia con un pezzo di pane?
Certo, magari non abbiamo detto che la raccolta fondi, quindi progettiamo.ch, è una raccolta fondi per arrivare ad acquistare il luogo. No, spiegalo
no,
tu.
No, è meglio, scusa Lara, è vero, c'è questa raccolta fondi prevalentemente per la ristrutturazione.
Ristrutturazione.
Perché l'acquisto, non possiamo intervenire come ente regionale su una procedura di acquisto. Quindi la procedura d'acquisto è separata, se vogliamo, verrà fatta appunto tramite i patriziati, con un patriziato capofila, per poter accedere a dei fondi che aiutano proprio le realtà patriziali. è chiaro, è il punto di partenza, è il punto base. Fatto l'acquisto si può pensare al resto. Ci abbiamo già pensato, abbiamo un progetto di ristrutturazione, abbiamo un progetto di adeguamento anche tecnico-strutturale, perché il forno è del 98, lo ricordo, funziona ancora egregiamente, ma va sostituito, cioè dobbiamo anche guardare avanti. Quindi i soldi che stiamo raccogliendo tramite la piattaforma progettiamo.ch serviranno prevalentemente per l'acquisto di un nuovo forno, per esempio di un'impastatrice, i macchinari che servono per adeguare ai giorni nostri la panetteria.
Perfetto, adesso abbiamo il quadro completo, siamo sul pezzo, Claudio. Direi di ascoltarci una canzone e siamo quasi agli sgoccioli di questa ora della terra, però c'è anche lo spazio naturalmente per le vostre chiamate in diretta allo 0848 03 0808 e lo spazio per i consigli della domenica da parte di Tiziano Pedrinis. Nel frattempo io voglio dirvi che qui si sta riempiendo di persone e, come diceva Claudio prima, spazio intergenerazionale, sono entrate persone di tutte le età, ho visto bambini, ho visto genitori, figli, nonni, davvero è qualcosa che è bellissimo da vedere, anzi perché no, io vi invito a venire qui a fare colazione oggi insieme a noi, perché qui a Coldrerio si sta proprio bene e il pane non manca, questo è garantito, ci sono anche le torte, i pasticcini, un buon caffè e via di colazione. Ci sono i romantici vagabondi. Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto il numero per chiamarci in diretta, il numero di Rete 1. Vediamo, abbiamo al telefono Mara. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Allora, io ho una domanda per i porri. Ho ricevuto delle piantine di porri perenni e li ho tagliati a 10 cm e sono ricresciuti. Li ho mangiati, li ho tagliati una seconda volta a 10 cm di nuovo e sono seccate. Non so cosa ho sbagliato.
Ma buongiorno signora, questa qui che sento è nuova, avere dei porti pori perenni, proprio non ho mai sentito né visto. Molto probabilmente si tratta di pori normali che possono essere tagliati più volte semplicemente, e adesso dal momento che li ha tagliati 2 o 3 volte la pianta soffre e quindi non può più vegetare normalmente, anzi adesso tenderà a montare a seme e quindi la raccolta praticamente è terminata.
Ah, ok.
Però il poro perenne non l'ho mai sentito, veramente. Si parla di cipolle perenne, quelle sì ci sono, l'erba cipollina e anche sono delle cipolle anche perenni che possono essere tagliate regolarmente, ma il poro proprio sì. È qualcosa di nuovo per me.
Okay,
non l'ho mai trovato neanche nella letteratura.
Mara, ma gliel'hanno regalato?
Sì.
Andrei dalla persona a dire: uè, ma qui cos'è sto porro perenne che non esiste?
Mi ha detto: ma ricresce sempre. Io dico: che bello, magnifico, ma no.
Ma d'altra parte, cosa può tagliare? Semplicemente le foglie? Perché non può stirpare praticamente
le foglioline.
Sì. Quindi, praticamente, è un porro che viene, diciamo, martoriato per più volte, e quindi a un certo momento deve seccare o montare a seme o seccare.
Ok, vabbè, va bene, allora grazie,
ci uniamo alla delusione, ci uniamo alla delusione. Mara,
va bene, grazie, buona domenica.
Altrettanto,
grazie Mara, arrivederci, una buona domenica a lei. Tiziano, qui ogni domenica abbiamo qualche informazione supplementare da aggiungere alla lista delle informazioni per chi ha l'orto, diciamo, familiare.
Sì, ormai nell'orto ci sono tutte le attività legate appunto alla coltivazione degli ortaggi. Sicuramente si raccoglie in questo periodo e quindi raccogliere secondo le necessità. Si pianta per il fatto che dobbiamo pensare all'autunno, e qui è il momento di piantare i finocchi, è il momento di piantare le insalate, le diverse insalate, le diverse cicorie, e al limite cominciare anche magari a seminare il formentino, quello un po' estivo. Aspetterei ancora una decina di giorni, però si può benissimo iniziare anche con questa specie. D'altro canto, sicuramente l'orto dà lavoro anche in merito alla gestione delle malerbe, delle cosiddette malerbe, cioè queste piante che si sviluppano che noi non vogliamo. Queste naturalmente devono essere tolte regolarmente. In più, sicuramente pomodori, melanzane richiedono ancora una certa assistenza, semplicemente per togliere le femminelle e in modo che la pianta possa svilupparsi verticalmente e non creare una pianta, diciamo, strisciante. Voilà.
Quindi abbiamo ancora un bel po' di lavoro da fare davanti a noi.
Sicuramente l'orto, ma adesso è proprio veramente il momento di pensare all'autunno, quindi seminare quelle colture che noi arriveremo a raccogliere nel mese di settembre, ottobre. Ho dimenticato i fagiolini, ci avviciniamo al momento termine in modo che questo fagiolino possa ancora produrre prima del freddo.
Ecco, è qualcosa che in tanti dimenticano di fare in questo periodo, la progettazione, cioè progettare, avere lo sguardo sul futuro, capire che cosa vogliamo portarci a casa, quali saranno gli ortaggi che vorremmo mangiare tra qualche mese. Bisogna sedersi un attimo a tavolino, fare 2 calcoli e considerare che cosa si vuole avere e poi agire.
Sì, chiaramente bisogna avere una certa progettazione in modo da avere una produzione regolare anche nei mesi autunnali. Quindi sempre cercare di occupare tutte quelle parcelle che vengono libere in seguito alla termine della raccolta della coltura precedente. Per esempio, dopo una zucchina è possibile mettere a dimora del finocchio, è possibile seminare del fagiolino, in modo che l'orto sia sempre produttivo fino all'arrivo del periodo freddo.
Quindi tu hai già messo?
Io ho cominciato a piantare e seminare, sì.
Anche perché è importantissimo, così ogni domenica tu arrivi col sacchettino pronto per me.
Chiaro, eh. anche per le specialità autunnali e invernali, molto importanti.
Scherzo, no, non sto scherzando. Grazie Tiziano in anticipo, te lo dico già adesso per tutta la stagione.
Sì, ci penserò. Al massimo andrò a cercare il prodotto da qualcun altro, se proprio non ce l'ho.
No, non credo che succederà. Tantissime persone stanno arrivando in sala qui al Parco San Rocco, qui a Coldrerio, quindi chiudiamo la domenica, l'ora della terra, e apriamo la Domenica Popolare, naturalmente dopo le 10 di questa domenica mattina. Come detto, siamo presso la Casa Anziani Parco San Rocco nella Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, quindi una domenica speciale da vivere insieme a Rete 1 e soprattutto da vivere insieme a voi. E se volete venirci a trovare, beh, siamo qua e vi aspettiamo. A tra poco.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.